Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Seconda puntata.
Mentre parlava, la donna aveva cessato di filare e aveva steso le mani al fuoco. Olì rabbrividiva di freddo, di terrore e di piacere. Come il racconto della vedova era orribile e bello. Ah, ed essa, Olì, aveva sempre creduto che i banditi fossero gente malvagia. No, erano poveri disgraziati, spinti al male dalla fatalità. Come era stata spinta lei. Ora ceniamo, disse la donna scuotendosi. Si alzò, accese una primitiva candela di ferro nero e preparò la cena. Patate e sempre patate. Da 2 giorni Olì non mangiava altro che patate e qualche castagna. Anania è vostro parente? Chiese la fanciulla dopo un lungo silenzio mentre cenavano. Sì, mio marito era parente di Anania, ma in ultimo grado, poiché anche lui non era fonnese natio. I suoi avi erano di Orgosolo. Però Anania non rassomiglia punto al beato, rispose la donna, scuotendo il capo con disprezzo. Ah, sorella cara, mio marito si sarebbe appiccato ad una quercia prima di commettere l'azione vile di Anania. Olì si mise a piangere. Fece chinare la testa del piccolo Zuanne sulle sue ginocchia, gli strinse una manina sporca e dura e pensò ai suoi fratellini abbandonati. Essi saranno come gli uccellini nudi entro il nido, quando la madre, ferita dal cacciatore, non torna da loro. Chi darà loro da mangiare? Chi farà loro da madre? Pensate che l'ultimo, il più piccolo, non si sa ancora vestire né spogliare.
Dormirà vestito allora, rispose la vedova per confortarla.
Perché piangi, idiota? Dovevi pensarci prima, ora è inutile. Abbi pazienza. Iddio Signore non abbandona gli uccelli del nido. Che vento, che vento! Si lamentò poi Olì. Credete voi ai morti?
Io? Disse la vedova, spegnendo la candela e riprendendo il fuso. Io non credo né ai morti né ai vivi.
Zuanne sollevò il capo, disse piano piano.
Io ci!
E nascose ancora il viso in grembo ad Olì. La vedova riprese i suoi racconti. Io poi ebbi un altro figlio che ora ha 8 anni ed è già servetto in un ovile. Poi ebbi questo. Siamo ben poveri adesso, sorella cara. Mio marito non era un ladrone, no, viveva del suo e perciò dovemmo vendere tutto, tranne questa casa.
Come morì?
Domandò la fanciulla accarezzando la testa del bimbo che pareva addormentato.
Come morì? In un'impresa.
Egli non stette mai in carcere, osservò con fierezza la vedova, sebbene la giustizia lo ricercasse come il cacciatore ricerca il cinghiale. Egli però sfuggiva abilmente ad ogni agguato e mentre la giustizia lo cercava sui monti, egli passava la notte qui. Sì, proprio qui, davanti a questo focolare, dove stai seduta tu.
Il bimbo sollevò la testa con le grandi orecchie improvvisamente accese, poi le riabbassò sul grembo di Olì.
Io aspettai 4 notti, ma ero triste. Ogni passo che udivo mi faceva battere il cuore e le notti passavano, il mio cuore si stringeva, si faceva piccolo come il seme d'una mandorla. Alla 4ª notte udii battere alla porta e aprii.
«Donna, non aspettare più»,
mi disse un uomo mascherato e mi diede il gabbano di mio marito. La vedova diede un sospiro che parve un grido.
Poi tacque
e Olì la fissò a lungo, ma ad un tratto il suo sguardo seguì lo sguardo atterrito di Zuanne. Le manine del bimbo, dure e brune come zampe d'uccello, si agitavano e additavano la parete. «Che hai? Che cosa vedi?»
«Un motto!»
egli sussurrò.
«Ma che morto!» ella disse ridendo, improvvisamente allegra. Ma quando fu a letto, sola, in una specie di soffitta grigia e fredda, sul cui tetto il vento urlava ancora più tonante, smuovendo e sbattendo le assi, ebbe paura e si sentì triste, così triste, che sebbene si ritenesse dannata all'inferno, desiderò di morire.
Il figlio di Olì nacque a Fonni al cominciare della primavera. Per consiglio della vedova del bandito che lo tenne a battesimo, fu chiamato Anania. Egli passò a Fonni la sua infanzia e ricordò sempre con nostalgia quel bizzarro paese adagiato sulla cima d'un monte come un avvoltoio in riposo. D'inverno il paese era quasi deserto perché i numerosi pastori nomadi che lo popolavano, uomini forti come il vento e astuti come volpi, scendevano con le gregge nelle tiepide pianure meridionali. Ma durante il bel tempo un bizzarro viavai di cavalli, di cani, di pastori vecchi e giovani animava le straducole. Anche Zuanne, il figlio della vedova, a 11 anni era già pastore. Durante la giornata conduceva al pascolo attraverso i selvaggi dintorni del paese un certo numero di capre appartenenti a diverse famiglie fonnesi. All'alba egli passava fischiando lungo le vie e le capre, che ne conoscevano il fischio, uscivano dalle case e lo seguivano mansuete. Verso sera egli le riconduceva fino all'entrata del villaggio. Di là le intelligenti bestie s'avviavano da sole alle case dei loro padroni. Il piccolo Anania seguiva quasi sempre il suo amico e fratello Zuanne dalle grandi orecchie, entrambi costantemente scalzi, con ghette e giubboncino di orbace, lunghi e sudici calzoni di grossa tela, berretto di pelo di montone. Anania aveva sempre gli occhi malaticci e in conseguenza cisposi. Dal suo nasino rosso colava continuamente un umore salato che egli non esitava a leccarsi o a spandere con la manina sporca di qua e di là dal naso, formandosi in tal modo due baffi di crosta d'una materia indefinibile. Mentre le capre pascolavano nei dintorni montuosi del paese, fra i cespugli aromatici e le rocce verdi di caprifoglio, i due bambini girovagavano, scendevano verso la strada per lanciare sassolini a chi passava, penetravano nelle piantagioni di patate dove lavoravano le donne solerti, cercavano all'ombra umida dei noci giganteschi qualche frutto sbattuto dal vento. Zuanne era alto e svelto, Anania più forte e più ardito, entrambi bugiardi, di una forza unica e agitati da fantasie barbare. Zuanne parlava sempre di suo padre, lodandolo e proponendosi di seguirne l'esempio e di vendicarne la memoria. E Anania voleva diventare soldato. «Io t'arresterò», disse tranquillamente, e Zuanne rispondeva con ardore, «e io t'ammazzerò». Quindi giocavano spesso ai banditi, armati di fucili di canna. Avevano certo uno sfondo adatto, ed Anania non riusciva mai a scovare il bandito, sebbene Zuan, dalla macchia dove si celava, imitasse la voce del cuculo. «Un cuculo vero», rispondeva in lontananza, e spesso i due bambini, smessi i feroci propositi, s'avviavano in cerca del melanconico uccello, ricerca non meno infruttuosa di quella del bandito. Quando sembrava loro di essere vicini al covo misterioso, il grido triste singhiozzava più lontano ancora. Allora i due fratellini di sventura, affondati fra l'erba e sdraiati sul musco delle rocce, si contentavano di interrogare il cuculo. Una volta Anania si avviò solo per la montagna e salì per la strada bianca, attraverso le macchie e i blocchi di granito, su per le chine coperte dai fiorellini violetti del serpillo, finché gli parve di essere giunto ad una cima altissima. Il sole era scomparso, ma dietro le montagne turchine dell'orizzonte pareva che grandi fuochi ardessero mandando in alto, sul cielo tutto rosso, una luce ardentissima. Anania ebbe paura di quel cielo ardente, dell'altezza ove era giunto, del silenzio terribile che lo circondava. Pensò al padre di Zuanne e si guardò attorno con terrore. Benché si proponesse la carriera delle armi, aveva paura dei banditi, mentre Zuanne desiderava vivamente di vederli, ed il lungo gabbano nero sulla parete fuligginosa gli faceva spavento. ridiscese quasi rotolando dalla cima dove aveva veduto il cielo tutto rosso e le montagne turchine, e a Zuan, che lo chiamava urlando, raccontò dove era stato e che li aveva veduti. Il figlio della vedova, dapprima irritatissimo, si commosse e guardò Anania con rispetto. Poi entrambi rientrarono in paese pensierosi e taciturni, seguiti dalle capre i cui campanacci risonavano tristemente nel silenzio del crepuscolo. Quando non seguiva Zuan, il piccolo Anania passava la giornata nel grande cortile della chiesa dei martiri, coi figli del fabbricante di ceri, il cui laboratorio era in un stambugio addossato alla chiesa. Grandi alberi ombreggiavano il cortile melanconico, circondato di tettoie in rovina. Una scalinata di pietra conduceva alla chiesa, sulla cui facciata, semplicissima, stava dipinta una croce. Su questa scalinata Anania ed i figli del fabbricante di ceri passavano ore ed ore al sole appena tiepido, giocando con qualche pietruzza o fabbricando piccoli ceri di creta. Alle finestre dell'antico convento s'affacciava qualche carabiniere annoiato. Dall'interno delle celle si scorgevano stivali e giubbe militari e si udiva una voce cantare in falsetto con accento napoletano: «A te questo rosario!» Qualche fraticello degli ultimi rimasti nell'umido e decadente luogo, lacero, sporco, coi sandali rotti, passava nel cortile pregando in dialetto. Spesso il carabiniere dalla finestra, il frate dalla scalinata, si intrattenevano in puerili discorsi coi bimbi del cortile. Qualche volta il carabiniere si rivolgeva direttamente ad Anania, chiedendogli notizie di sua madre. «E cosa fa tua madre?» «Fila!» «E altro?» «Va alla fonte!» «Dille che venga qui, che ho da parlarle!» «Sì, signore!» rispondeva il piccolo innocente e riferiva la cosa ad Olì, e Olì gli somministrava in risposta qualche paio di schiaffi. Zuan, che si struggeva per il desiderio di giocare nel cortile e s'annoiava quando Anania non lo seguiva, era geloso dei figli del ceraiuolo e faceva di tutto perché l'amico non li frequentasse. «Vieni domani con me», diceva ad Anania mentre arrostivano le castagne sulla brace del focolare. «Ti insegnerò dove si trova un nido di lepri. Ce ne sono tante, vedi, così piccole che sembrano le dita di una mano. E sono nude, con le orecchie lunghe. Come sono lunghe quelle orecchie, diavolo!» concludeva fingendo meraviglia. Anania andava in cerca delle lepri e naturalmente non le trovava. L'altro giurava che prima c'erano, che dovevano essere scappate, e peggio per Anania che non era andato prima. «Tu vai con quelli», diceva con disprezzo, «peggio per te. Ora le lepri fattele di cera. Vedi se venivi ieri con me. E perché non le hai prese tu? Volevo prenderle con te, ecco. Ora vediamo se troviamo il nido della cornacchia». Il piccolo pastore faceva di tutto per trattenere Anania, ma il bimbo cominciava ad aver freddo lassù, ai piedi del monte già coperto di nebbia, e tornava in paese. Di sua madre in quel tempo egli serbò pochi ricordi, perché la vedeva di rado e la stava sempre fuori. Lavorava a giornata per le case o per i campi, nelle coltivazioni di patate, e ritornava verso sera, lacera, livida dal freddo, affamata. Da lungo tempo il padre di Anania non era più tornato a Fonni, anzi il bambino non si ricordava di averlo mai veduto. Chi faceva un po' da madre al piccolo bastardo era la vedova del bandito. Esso lo aveva accullato, lo aveva addormentato tante volte con la nenia melanconica di strane canzoni. Tante volte gli aveva pulito la testa, tante volte aveva tagliato le unghie dei piedini e delle manine terrose e gli aveva soffiato violentemente il naso. Ogni sera, filando accanto al fuoco, ella narrava le gesta eroiche del bandito. I bambini ascoltavano avidamente, ma Olì non si commuoveva più, anzi, spesso rintuzzava la vedova o abbandonava il focolare e andava a coricarsi nel suo giaciglio. Anania dormiva con lei ai piedi del letto. Spesso trovava sua madre già addormentata, ma fredda, gelida, e cercava di riscaldarle i piedi coi suoi piedini caldi. Talvolta la sentiva singhiozzare nel silenzio della notte, ma non osava chiederle chi avesse, perché aveva soggezione di lei. Però si confidò con Zuan, che a sua volta gli spiegò certe cose. «Devi sapere che tu sei un bastardo, cioè tuo padre non è marito di tua madre. Ce ne sono molti così, sai?»
«E perché non l'ha sposata?»
«Perché ha un'altra moglie. La sposerà quando questa muore.»
«E quando muore questa?»
«Quando Dio vuole. Devi sapere che tuo padre prima veniva a trovarci. Io lo conosco, sai?»
«Com'è?»
chiedeva Anania, corrugando le ciglia, con un impeto di odio istintivo verso quel padre sconosciuto che non veniva a trovarlo. «È certo che sua madre piangeva per il suo abbandono.» «Ecco», diceva Zuan, interrogando i suoi ricordi, «è bello, alto, sai, con gli occhi come lucciole, ha un cappotto da soldato.»
«Dove si trova?» «A Nuoro.»
«Nuoro è una città grande che si vede dal Gennargentu. Io conosco il monsignore di Nuoro perché mi ha cresimato.»
«Ci sei stato tu a Nuoro?»
«Sì, io ci sono stato.» Mentiva Zuan. «Non è vero, tu non ci sei stato. Io mi ricordo che tu non ci sei stato. Io ci sono stato prima che tu nascessi. Ecco, se vuoi saperlo.» Anania, dopo questi discorsi, seguiva volentieri Zuan anche quando aveva freddo e continuamente gli domandava notizie di suo padre, di Nuoro, della strada che bisognava percorrere per arrivare alla città. E quasi ogni notte sognava questa strada e vedeva una città con tante chiese, con palazzi, circondata da montagne ancora più alte del Gennargentu. Una sera, agli ultimi di novembre, Oli, dopo essere stata a Nuoro per la festa delle grazie, litigò con la vedova. Già da qualche tempo ella si bisticciava con tutte le persone che incontrava e percuoteva i bambini. Era notte ancora quando Oli si alzò, scese in cucina, risalì, ritornò a scendere, rientrò con un fagotto. «Alzati», disse al ragazzetto. Poi lo aiutò a vestirsi e gli mise intorno al collo una catenella dalla quale pendeva un sacchettino di broccato verde fortemente cucito. «Cosa c'è dentro?» chiese il bimbo palpando il sacchettino. «Una ricetta che ti porterà fortuna. Me la diede un vecchio frate che incontrai in viaggio. Tieni sempre il sacchettino sul seno nudo, non perderlo mai.»
«Com'era il vecchio frate?»
chiese Anania pensieroso. «Aveva una lunga barba, un bastone?»
«Sì, una lunga barba, un bastone.» «Che fosse lui?»
«Chi lui?»
«Gesù Cristo Signore.»
«Forse», disse Oli. «Ebbene, promettimi che non perderai né darai mai a nessuno il sacchettino. Giuramelo.»
«Ve lo giuro sulla mia coscienza», rispose Anania gravemente. «È forte la catenella, è forte.»
Oli prese il fagotto, strinse nella sua la manina del fanciullo e lo condusse in cucina, dove gli diede una scodellina di caffè e un pezzo di pane. Poi gli gettò sulle spalle un sacchetto logoro e lo trascinò fuori. Albeggiava. Faceva un freddo intensissimo, la nebbia riempiva la valle, copriva l'immensa chiostra dei monti. Madre e figlio camminavano frettolosi. Spesso il bambino doveva correre, ma non si stancava. Era abituato a camminare e da misura che scendeva si sentiva più agile, caldo, vispo come un uccello. Più volte chiese: «Dove andiamo, mammina mia?» «A cogliere castagne», disse ella una volta, «e poi in campagna, lo vedrai.» Anania scendeva, correva, inciampava, rotolava. Ogni tanto si palpava il petto in cerca del sacchettino. La nebbia diradavasi. In alto il cielo appariva d'un azzurro umido, solcato come da grandi pennellate di biacca. Le montagne si delineavano livide nella nebbia. Un raggio giallo di sole illuminava finalmente la chiesetta sulla cima del monte piramidale, che sorgeva su uno sfondo di nuvole color piombo.
«Andiamo là?»
domandò Anania, additando un bosco di castagni, umidi di nebbia e carichi di frutti spinosi spaccati. Un uccellino strideva nel silenzio dell'ora e del luogo. «Più avanti», disse Olì. La nebbia svaniva, il sole trionfante schiariva le montagne. «Ma dov'è questo diavolo di luogo?» chiese Anania, volgendosi a sua madre con le manine aperte e fingendosi sdegnato. «Subito! Sei stanco?» «Non sono stanco!» egli gridò, rimettendosi a correre. Arrivò però il momento in cui egli cominciò a sentire un piccolo dolore alle ginocchia. Allora rallentò la corsa, si pose a fianco di Olì e cominciò a chiacchierare. Ma la donna, col suo fagotto sul capo, il viso livido e gli occhi cerchiati, gli badava appena e rispondeva distratta. «Torneremo stanotte?» egli chiedeva. «Perché non me lo avete lasciato dire a Zuan? È lontano il bosco? È a Mamoyada?» «Sì, a Mamoyada». «Ah, Mamoyada! Quando c'è la festa a Mamoyada? È vero che Zuan è stato a Nuoro? Questa è la strada di Nuoro, io lo so, e ci vogliono 10 ore a piedi per arrivare a Nuoro. Voi siete stata a Nuoro? Quando è la festa a Nuoro?» «È passata. Era l'altro giorno», disse Olì, scuotendosi. «Ti piacerebbe stare a Nuoro?» «Altro che! E poi... Tu sai che a Nuoro c'è tuo padre», rispose Olì, indovinando il pensiero del fanciullo. «Ti piacerebbe stare con lui?» Anania ci pensò, poi disse con vivacità, corrugando le sopracciglia. «Sì!» A che pensava egli dicendo quel sì? La madre non indagò oltre, chiese soltanto: «Vuoi che ti conduca da lui?» «Sì!» Verso mezzogiorno si fermarono presso un orto dove una donna, con le sottane cucite fra le gambe a guisa di calzoni, zappava vigorosamente. Un gatto bianco le andava dietro, slanciandosi di tanto in tanto contro una lucertola verde che appariva e scompariva fra le pietre del muro. Anania ricordò sempre questi particolari. La giornata s'era fatta tiepida, il cielo azzurro. Le montagne, come asciugantisi al sole, apparivano grigie, chiazzate di boschi scuri. Il sole, quasi scottante, riscaldava l'erba e faceva scintillare l'acqua dei ruscelli. Olì sedette per terra, aprì il fagotto e chiamò Anania, che si era arrampicato sul muro per guardare la donna e il gatto. In quel momento apparve allo svolto della strada la corriera postale di Fonni, guidata da un omone rosso coi baffi gialli. Olì avrebbe voluto nascondersi, ma l'omone, che pareva ridesse continuamente perché aveva le guance gonfie, la vide e gridò: «Dove vai, donnina?» «Dove mi pare e piace», ella rispose a voce bassa. Anania, ancora arrampicato sul muro, guardò entro la vettura e, vedendola vuota, disse al carrozziere: «Prendetemi, zio Battista! Prendetemi nella vettura, prendetemi!» «Dove andate, dunque?» gridò l'omone, rallentando la corsa. «Ebbene, che tu sia sbranato, andiamo a Nuoro. Vuoi farci la carità di prenderci un po' in vettura?» disse Olì, mangiando. «Siamo stanchi come asini». «Senti», rispose l'omone, «va al di là di Mamoyada. Intanto che io faccio la fermata, vi prenderò». Egli tenne la promessa. Giunto al di là di Mamoyada, fece sedere in serpe accanto a lui due viandanti e cominciò a chiacchierare con Olì. Anania, veramente stanco, sentiva un vivo piacere nel trovarsi seduto fra sua madre e l'omone che scuoteva la frusta davanti ai freschi paesaggi dallo sfondo azzurrino che si disegnavano nell'arco del mantice. Le grandi montagne erano scomparse per sempre, e il bambino pensava a quello che avrebbe detto Zuan sapendo di questo viaggio. «Quando tornerò, quante cose avrò da dirgli», pensava. «Gli dirò: io sono stato in carrozza e tu no». «Perché diavolo vai a Nuoro?» insisteva l'omone rivolto ad Olì. «Ebbene, vuoi saperlo?» ella rispose finalmente. «Vado per mettermi a servire. Ho già fatto il contratto con una buona signora. A Fonni non potevo più vivere. La vedova di Zuan e Atonsu mi ha cacciato di casa». «Non è vero», pensò Anania. «Perché sua madre mentiva? Perché non diceva la verità? Che cioè andava a Nuoro per cercare il padre di suo figlio? Basta. Se ella diceva le bugie, doveva avere le sue buone ragioni». E Anania non indagò oltre. Tanto più che aveva sonno, chinò la testina sul grembo della madre e chiuse gli occhi. Chi c'è ora nella cantoniera? Chiese ad un tratto lì. Mio padre non c'è più. Non c'è più. Ella diede un profondo sospiro. La vettura si fermò un momento, poi riprese la sua corsa ed Anania finì di addormentarsi. A Nuoro egli provò una forte delusione. Era questa la città? Sì, le case erano più grandi di quelle di Fonni, ma non tanto come egli si era immaginato. Le montagne, poi, cupe sul cielo violaceo del freddo tramonto, erano addirittura piccole, quasi per far ridere. Inoltre, i bambini che si incontravano per le strade, le quali, a dire il vero, gli parevano molto larghe, lo impressionavano stranamente perché vestivano e parlavano in modo diverso dai bambini fonnesi. Madre e figlio girovagarono per Nuoro fino al cadere della sera ed infine entrarono in una chiesa. C'era molta gente. L'altare ardeva di ceri. Un canto dolce s'udiva, un suono ancor più dolce che veniva non si sa da dove. E ciò parve veramente bello ad Anania, che pensava a Zuan e al piacere di narrargli quanto ora vedeva. Olì gli disse all'orecchio: «Vado a vedere se c'è l'amica presso cui andremo a dormire. Non muoverti di qui finché non torno io». Egli rimase solo in fondo alla chiesa. Sentiva un po' di paura, ma si distraeva guardando la gente, i ceri, i fiori, i santi. E poi li incoraggiava il pensiero dell'amuleto nascosto sul suo seno. Ad un tratto si ricordò di suo padre. Dov'era egli? Perché dunque non andavano a trovarlo?
Paola Pitagora ha letto Cenere di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.